Benvenuti in questa prima puntata del podcast Devo Ristrutturare di lavorincasa.it, dedicato alla ristrutturazione della casa in tutti i suoi aspetti. Io sono Nicoletta Tiberi, ingegnere edile ed architetta, ed oggi parleremo insieme degli interventi di miglioramento sismico su edifici in muratura. Iniziamo subito dunque a capire cosa sono questi interventi antisismici. Si dice intervento antisismico quell'intervento che punta ad adeguare o migliorare la situazione attuale di resistenza di un fabbricato esistente nei confronti di un evento sismico. Ma quali sono queste tipologie di interventi antisismici o quelli più conosciuti? Vi sarà sicuramente capitato, per esempio, passeggiando nei centri storici delle città italiane, di vedere sulle facciate degli edifici in pietra, soprattutto quelli più storici, degli elementi lineari in ferro distribuiti più o meno regolarmente su tutta la facciata. Ecco, questo è uno degli interventi antisismici più comune e più antico, e sono le cosiddette catene metalliche. Sono degli elementi appunto in ferro, i quali vengono posti tra la parete e il solaio per andare a collegare questi due elementi tra loro. A chiusura di questo elemento metallico, che è una catena, quindi è un elemento lineare che corre lungo tutto l'estensione dell'edificio, a chiudere questo elemento lineare c'è appunto quello che vediamo in facciata, che è quindi la parte terminale della catena. Un'altra tipologia di intervento di stampo invece più moderno sono le fasce FRP o fasce fibrorinforzate a matrice polimerica. Anche queste, come le catene, hanno lo scopo di andare a chiudere le pareti dell'edificio tra loro, ma vedremo meglio in seguito questo cosa significa. Prima di tutto dobbiamo fare una premessa importante. Cos'è il sisma nei confronti di un edificio e come agisce? Dunque, le forze sismiche nei confronti di un edificio dobbiamo immaginarle come delle forze di sollecitazione orizzontali, ovvero che spingono l'edificio e lo forzano ad uno spostamento del tipo orizzontale. A differenza invece delle forze di tipo di carico, che sono le forze che vengono dai pesi dell'edificio, quindi i pesi del materiale di cui è costituito, ma anche i pesi delle persone che lo vivono e che lo utilizzano, i pesi del mobilio e quant'altro, questi sono tutti carichi verticali, quindi a sviluppo verticale, a differenza del sisma che invece ha sviluppo orizzontale. Ma cosa succede quando forze di questo tipo, quindi orizzontali, colpiscono il nostro edificio in muratura? Allora, l'edificio in muratura, a differenza degli edifici, per esempio in calcestruzzo armato, è un edificio composto da singoli elementi monolitici, che sono le pareti e i solai. Questi a loro volta costituiti da tanti monoelementi, che sono l'elemento base costitutivo dell'edificio in muratura, che può essere o la pietra o il mattone. Parlando appunto di elementi monolitici, questi avranno un comportamento localizzato rispetto all'insieme dell'edificio e quindi nei confronti della forza sismica vanno a instaurarsi dei meccanismi locali di questi elementi monolitici, che si comporterebbero come elementi staccati tra loro. Cos'è che invece li rende un insieme unico che resiste alla forza orizzontale del sisma? È il collegamento tra tutti questi elementi. Quindi, quello che ci garantisce che un edificio in muratura resista al sisma è non tanto la resistenza del singolo elemento, come può essere la resistenza di una parete in muratura, quanto più il collegamento che c'è tra le pareti e i solai, quindi tra gli elementi verticali che sono le pareti e gli elementi orizzontali che sono i solai. Questo collegamento in gergo tecnico è detto ammorzamento, e tanto più Questo collegamento è ben fatto, tanto più l'edificio si dice avrà un comportamento scatolare. Quindi l'edificio si comporta appunto come una scatola che si muove nella sua globalità, resistendo come un insieme unico nei confronti della forza sismica, facendo sì che in questo modo la sua resistenza sia globale e non localizzata sul singolo elemento, e andando ad evitare l'instaurarsi di quei meccanismi locali di danno che a breve vedremo insieme. Dunque, i meccanismi di danno possono essere di vario tipo, ma il minimo comune denominatore è che questi meccanismi sono meccanismi locali, quindi appunto sono meccanismi che riguardano singoli elementi dell'edificio che, subendo il danno, andranno poi a intaccare la resistenza globale di tutto l'insieme edificio. Per quanto riguarda le pareti, il meccanismo di danno più comune è quello del ribaltamento fuori piano. Questo può essere un ribaltamento parziale o totale. Ci dobbiamo immaginare la parete che ribalta totalmente verso l'esterno dell'edificio, quindi dalla base di essa, oppure ribalta da un piano di taglio che si forma ad una certa altezza. Ci sono poi i meccanismi di flessione delle pareti che possono essere flessione orizzontale o flessione verticale, a seconda della posizione in cui si forma la cerniera di ribaltamento. Al formarsi di questa cerniera, due porzioni di parete flettono verso l'esterno ed è come se l'edificio presentasse un imbozzamento verso l'esterno. Questo meccanismo può essere per esempio causato dalla spinta di solai che spingono contro le pareti esterne dell'edificio, non essendo ad esse ben collegati. E questo è quello che si chiama il fenomeno di scorrimento di piano orizzontale, quindi uno dei solai che scorre orizzontalmente andando a spingere contro le pareti esterne. Un altro meccanismo locale che vediamo soprattutto in edifici di culto con facciate molto alte è quello del ribaltamento del timpano. Il timpano non è altro che la parte sommitale di un edificio, quella a diretto contatto con la copertura e di solito ha una forma triangolare. Questo spesso si trova al di sopra del terminare delle pareti dell'edificio. Si tratta quindi di un elemento che non ha il ritegno delle pareti dietro di esso ed è per questo che, sollecitato da forze orizzontali, tende a ribaltare verso l'esterno. Un altro caso è il ribaltamento dell'angolo del cantonale di un edificio e questo avviene quando due pareti perpendicolari non sono collegate tra di esse all'angolo e quindi il comportamento scatolare dell'edificio viene meno. L'elemento che collega due pareti ad angolo è proprio il cantonale ed è per questo che si chiama meccanismo del ribaltamento del cantonale. Per tutti questi tipi di meccanismo di danno, l'intervento antisismico deve puntare a ripristinare il comportamento scatolare e quindi a ripristinare il collegamento delle pareti con i solai per far sì che l'edificio abbia un comportamento di insieme nei confronti nella risposta al sisma. E questo, come abbiamo visto all'inizio del podcast, si fa con appunto gli interventi antisismici che sono dei presidi volti proprio ad andare a chiudere le pareti dell'edificio e far sì che queste non ribaltino localmente verso l'esterno. Quindi dobbiamo immaginarci le catene metalliche o le fasce come proprio delle vere e proprie cerchiature dell'edificio, come se fosse un elemento di chiusura perimetrale che fa da ritegno al ribaltamento delle pareti. Un altro intervento che molto spesso si fa localizzato sulle murature è quando abbiamo delle lesioni localizzate in un punto preciso della parete. In questo caso si fa l'intervento del cuci-scuci, è una tecnica che prevede la rimozione di quegli elementi in muratura e mattoni danneggiati e il ripristino degli stessi con nuovi elementi da ammorzare a quelli esistenti. Dobbiamo però tenere presente che questo è un meccanismo di rinforzo locale, il quale non ci va a a risolvere tutti quei meccanismi di danno al ribaltamento che abbiamo visto finora. Quindi, sebbene sia un intervento che vada sicuramente a rinforzare quella che è la resistenza localizzata della parete, dobbiamo attenzionare l'edificio nei confronti del sisma guardandolo nel suo insieme. E dobbiamo essere consci di tutti i meccanismi di danno locali che lo stesso può subire nei confronti del sisma, prima di andare a decidere che tipo di intervento effettuare. Con questa conclusione termina la prima puntata di questo podcast. Vi ricordo che per domande o feedback potete contattarci sui canali social di lavorincasa.it e riceverete risposte dedicate sul finale del prossimo episodio. Vi diamo pertanto appuntamento alla prossima puntata che tratterà della corretta pendenza del pavimento di casa. Grazie per averci ascoltato su Devo Ristrutturare. Ciao e alla prossima!